potevo dire un grazie a tutti quelli che mi aiutano in qualche maniera. Va bene, e già dato che io prego per tutti, dato
per un dovere di conoscenza, secondo perché il Signore ci ha uniti tutti in una sola famiglia, e dato che ci conosciamo e che siamo insieme abbiamo ancora più un legame e un dovere di preghiera. Quindi state tranquilli che tutti i giorni vi ricordo tutti, non uno per uno perché potrei dimenticarlo, ma il Signore non si dimentica, vi conosce ciascuno fino in fondo. Ricordatevi di questo. Potete sì contare sugli uomini, potete contare sull'aiuto dei parenti, degli amici, di quello che volete, ma soprattutto ricordatevi di contare sull'aiuto divino. Intanto l'intercessione di Maria, che per niente noi la preghiamo Maria Ausiliatrice. Cosa vuol dire? Che ci aiuta. Aiuto dei cristiani. Siamo tutti cristiani e quindi la Madonna ci dà un aiuto specialissimo. E ne abbiamo proprio bisogno, sapete, perché vedete che stiamo precipitando, non stiamo migliorando, stiamo precipitando fino a che il Signore vorrà. Lui ha i suoi disegni, lui sappiamo anche come finiranno le cose, ma il trionfo finale è il suo, è di Cristo, anche se in questo momento sembra che trionfi il male, sembra che trionfi il demonio. Perché tra leggi, tra situazioni, tra guerre, è tutto un subbuglio. Certo, il demonio cerca di rovinare, prima di tutto di rovinare le anime, perché la sua grande vittoria è cercare di togliere la grazia santificante nelle nostre anime, di dannarci e di farci andare all'inferno con lui per tutta l'eternità. Quello è lo scopo del demonio. Lo scopo malefico. E lo scopo di Gesù invece, e di Maria Santissima, di tutti i santi, di tutti i buoni, è che evitiamo invece l'inferno, è che andiamo in paradiso, magari con un po' di purgatorio prima. Ci sono delle anime che saranno condannate al purgatorio fino alla fine del mondo, va bene, però sono salve. Noi cerchiamo anche di fare meno purgatorio possibile. E sapete come si fa? Prima di tutto offrire al Signore tutte le sofferenze, le cose che ci danno dispiacere dal mattino alla sera. Ce ne sono sempre, di inconvenienti, di malesseri fisici o morali, eccetera. Offriamo tutto al Signore, invece che stare a lamentarci, a dire «Oh, ma cosa mi succede? Oh, così, oh, colà». Offriamo al Signore, diciamo guarda Signore, questo tienlo conto per farmi meno purgatorio possibile, perché anche, sì, la salvezza è importantissima, ma è anche importante far meno purgatorio possibile, sapete? E non è difficile, ci sono, vedete che ci sono le preghiere indulgenziate, adesso non sappiamo se i giorni di là non ci sono più. Non c'è più il conteggio dei giorni, non è più il conteggio dei tempi, finisce il tempo con la nostra morte. Però il purgatorio è un periodo che non sappiamo di quanto. Sappiamo solo che con le preghiere, con le offerte, anche tutte le sofferenze della giornata, offritele al Signore, invece che star là tanto a menarci sopra, a dire oi 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 così, ai 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 colà, a lamentarci con le persone. Offritele al Signore, dice guarda Signore, questo mi dispiace proprio, ho proprio questo dolore, questo dispiacere, questa disillusione, te la offro per fare meno purgatorio, in sconto dei miei peccati, perché chi è senza peccato in questo mondo? Nessuno, sapete, è la misericordia di Dio che ci può togliere e darci prima il perdono attraverso il sacramento della confessione e poi togliersi anche il purgatorio che dovremmo fare. Perché? Perché offriamo già le sofferenze di questa terra. Tanto qualcosa abbiamo sempre che ci fa soffrire, no? Finché siamo in questo mondo è così. L'importante è mettere a posto e guadagnare il paradiso, perché là ci sarà un'eternità di godimento. Perché in paradiso la definizione che dà il catechismo, ogni bene senza alcun male. Questo è il paradiso. E prima di tutto la visione di Dio, no? La visione di Dio. Poi tutta la comunione dei santi, anche quella è bellissima. Oggi è la festa di Pentecoste, il ricordo del grande dono che il Signore ci ha fatto dello Spirito Santo, che è la terza persona della Santissima Trinità, a volte non tanto ricordata, a volte proprio dimenticata, ma c'è, e come c'è, e come, perché non avremo tutti i sacramenti che ci danno la grazia santificante, sono tutti fondati sull'opera dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo è la terza persona della Santissima Trinità, l'unica che ha, diciamo, lavorato come, scusatemi la parola che è impropria, ma che ha agito al di fuori della Trinità. Perché il Padre ama il Figlio ama il Padre, e questo amore è lo Spirito Santo. Gesù è venuto al mondo per opera dello Spirito Santo. È lo Spirito Santo che ha fecondato il seno di Maria Santissima e ha fatto generare il Figlio di Dio. Perché pensate che importanza grande ha lo Spirito Santo. Pregatelo sempre. Dicendo il Gloria, lo preghiamo sempre, sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ma quando avete bisogno, specialmente, che la vostra mente sia illuminata nelle scelte, nelle decisioni da prendere, così, guardate, pregate lo Spirito Santo, anche col Gloria, ma anche con le vostre parole. Perché il Signore non è che voglia che noi diciamo solo delle formule, vuole che preghiamo col cuore, e col cuore diciamo con le nostre parole, col nostro sentimento, col nostro pensiero. È importantissimo, perché credo che tutti abbiate studiato il catechismo e sappiate quali sono i doni dello Spirito Santo. Io ve li leggo, ve li sono scritti, perché il catechismo, non so, ogni modo ho paura a volte che la mia mente si dimentichi. Il primo è la sapienza. La sapienza vuol dire da sapere, da gustare, da conoscere fino in fondo che cos'è necessario in questo mondo fare per arrivare alla vita eterna. E la sapienza ce la dà proprio lo Spirito Santo. Il conoscere fino in fondo, il sapere, il gustare proprio le cose di Dio. Perché ci sono delle persone che, e anche dei periodi, anche delle persone di fede, anche delle persone che pregano, che dicono, beh, pregare è come succhiare un chiodo. Cioè, non c'è quel sentimento, quella sensibilità, va bene? Non si sente niente. Ma questo non toglie che dobbiamo pregare lo stesso. Perché sono periodi che il Signore permette nella vita di ciascuno di non avere consolazioni spirituali, di non sentire il beneficio della preghiera, di non sentire niente. Sembra neanche di sentire l'amore per il Signore, niente. L'aridità, quella che si chiama l'aridità. Ma è là che diamo proprio, come dire, la prova al Signore che gli vogliamo bene, che lo amiamo, che crediamo in Lui. Quando senza nessuna consolazione spirituale, noi siamo fedeli alle preghiere. Noi siamo fedeli a quella che è la vita cristiana, di spirituale. Quindi non allarmatevi se a volte non sentite di essere portati alla preghiera, se la preghiera vi dà nausea, se andare in chiesa è come andare non so dove. Non impressionatevi, non assecondate soprattutto questi periodi, perché sono periodi che passano tutti, hanno passato anche i santi, tutti. La Madonna solo è stata esentata da questo perché non aveva il peccato originale. Ma noi che siamo nati tutti col peccato originale sappiamo, passiamo questi periodi quasi di repulsione. Ma là, è là che diamo testimonianza al Signore di credere, della nostra fede. È là che testimoniamo di amarlo, anche senza nessun godimento spirituale. È là che dobbiamo essere ancora più forti, più sicuri, casomai di aggiungere qualche preghiera, non di toglierla. Ma non sento niente, non ho voglia, andare in chiesa è come andare in prigione. Quante volte ho sentito queste cose, le ho anche provate, perché tutti proviamo a questo. Ma è là che dobbiamo dare la testimonianza al Signore, di amare Lui, non di amare noi, non di amare le nostre consolazioni, non di appagare il nostro desiderio, il nostro gusto. È là che diamo testimonianza. Gesù l'ha data proprio sulla croce, quando ha detto: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Il Figlio di Dio, Dio Lui stesso, che dice al Padre queste cose, vuol dire che in quel momento non lo sentiva vicino, eppure era nel Padre, perché sono una cosa sola il Figlio col Padre, ma come uomo ha sentito quello che anche noi sentiamo tante volte, che ci sembra che il Signore ci abbia abbandonato, che non valga più la pena di pregare, che insomma, tutte queste cose. No, è là che dobbiamo tenere duro, sapete? È là che insieme con Gesù sulla croce diciamo: sia fatta la tua volontà, non la mia. Guardate che questi momenti lì, di sicuro li avete passati già, ma ce ne saranno ancora, perché va a periodi a volte, va anche secondo la situazione esterna, la situazione familiare, la situazione politica, tante cose. Tenete duro, per favore. Tenetevi stretti alla croce. San Francesco di Sales, grande santo, era ancora giovane e era stato tentato, proprio il Signore ha permesso che sentisse il Signore così lontano, che credeva di essere dannato, credeva che non valeva più la pena di pregare, tutte queste situazioni che purtroppo prima o dopo le portiamo. È andato davanti all'altare della Madonna e ha detto: beh, Signore, guarda, se proprio devo dannarmi e andare all'inferno, pensate che tentazione forte aveva quel santo, dice: fa che io ti ami anche all'inferno. Guardate, è una cosa impossibile, perché all'inferno odiano Dio, i demoni odiano tutti Dio e tutti i dannati odiano Dio, perché sono andati all'inferno apposta, perché non amavano Dio ma lo odiavano. Hanno preferito la carne, hanno preferito la ricchezza, hanno preferito la superbia della vita, l'orgoglio, le posizioni, eccetera, a Dio. E per tutta l'eternità lo bestemmiano, per tutta l'eternità lo odieranno. Mentre il paradiso è fatto di amore, di gioia, di contentezza, di appagamento di tutti i desideri possibili e immaginabili, l'inferno è fatto della negazione di tutto questo. Se potessero distruggerebbero Dio, se potessero si odiano uno con l'altro, i demoni si odiano fra di loro, tutti gli angeli dannati e tutte le anime dannate si odiano. Non so, forse ve l'ho già detto, ma io ho assistito a un esorcismo. Il Signore sa, quando vuole mi fa provare, mi fa toccare con mano certe verità. Un esorcismo che mi avevano mandato mi hanno preso che contropiede, non credevo che mi avessero chiamato per questo, ma mi hanno chiamato perché pregassi e aiutassi il sacerdote che esorcizzava lui con tanto di stola e così, con la preghiera. Tant'è vero che quando sono entrata nella cappella e c'era solo il sacerdote, questa donna che era posseduta, pensate, dall'anima, di un cardinale dannato della Chiesa, l'ha confessato lei a Pizzicone. Vedete, anche i cardinali possono andare all'inferno, tutti possiamo andare all'inferno, bisogna che preghiamo e che siamo umili sempre. E quello, l'intercessione della Madonna, mamma mia, la forza dell'intercessione della Madonna. Col braccio teso quella demoniata diceva, e parlava, pensate, era una donna, parlava in un italiano perfetto, perché era posseduta da questa anima dannata dei cardinali, che si odiavano, a un certo momento ha gridato Lucifero, porco, scusatevi, perché le parole più belle erano queste, perché non vieni in aiuto, questi mi vogliono scacciare, aspetta un momento, a tu ghigni, dice. Come dire, sei contento, perché si odiano fra di loro i demoni. E Lucifero era contento che lui soffrisse e non potesse possedere questa donna, questa sì. Capite? Mentre all'inferno c'è tutto l'odio, in paradiso c'è solo l'amore, c'è solo godimento. Allora la sapienza che cos'è? È un dono dello Spirito Santo che ci fa comprendere queste cose, che ce le fa capire, ce le fa scegliere, perché guardate, tutto dipende dalla nostra volontà. Io tante volte dico, ma Signore, se tu ci togliessi un po' questo libero, questa libertà di poter peccare, invece no, ci ha creato così, ci ha creati liberi. Ho detto, se volete siete salvi, se volete andare all'inferno, andate all'inferno. Ci lascia liberi. Ha un rispetto della nostra libertà il Signore che è meraviglioso, non so, spaventoso anche in un certo senso. Però Lui ci lascia liberi, dipende tutto da noi, dalla nostra libera volontà. Perché se anche all'ultimo momento ti trovi Gesù, anche solo chiamare Gesù, siamo salvi. Ma è la volontà nostra. Allora, la sapienza è questo gustare il Signore, saper conoscere queste verità, farle nostre. E allora bisogna prendere dei libri che ci aiutino a questo, non quelli che ci allontanano. L'intelletto è anche dono dello Spirito Santo, cioè capire quello che va bene, quello che ci porta alla felicità eterna o quelli che ci allontana dalla felicità eterna. Difatti, guardate, quelli che non hanno l'intelletto, quei bambini Down che non ragionano così, quelli sono, se hanno ricevuto il battesimo, sono come neonati, vanno in paradiso. Ma noi che ragioniamo, che abbiamo l'intelligenza e il potere di scegliere, di capire, che responsabilità abbiamo. Ma se noi preghiamo lo Spirito Santo, Lui ci dà, ci rischiara l'intelletto, ci fa capire queste cose. Il consiglio, anche quello è un grande dono dello Spirito Santo. Saper trovare delle persone che ci consigliano bene, ma anche quelle che consigliano, sentire il consiglio dello Spirito Santo, cioè il consiglio della verità, non il consiglio di quelli che sono lontani da Dio. Io ho bisogno di chiarezza, non vado da quelle persone che so che non... che sono lontani da Dio, che non amano il Signore. Chiediamo il consiglio di quelli che sono con il Signore, che amano il Signore. La fortezza, quanta necessità abbiamo di questa virtù. Perché, vedete, se noi ci mettiamo in ginocchio a pregare, che lo Spirito Santo ci dia questo suo dono, abbiamo la forza di combattere contro le tentazioni, perché tentazioni ne abbiamo tutti. Il demonio ha tentato perfino Gesù. Le tre tentazioni che ha avuto Gesù, il Vangelo ce ne parla. Tenta tutti e non smette mai di tentarci. Non è che superato una tentazione, basta, adesso sono a posto. No, no, lui continua. Se non riesce di qua, prova dall'altra parte. Prova nelle maniere più insidiose. E allora come facciamo noi, così miserabili che siamo, così limitati? Perché sapete che intelligenza ha il demonio, molto più grande di noi. È un puro spirito. E allora bisogna che ci mettiamo in ginocchio e che preghiamo un Signore, lo Spirito Santo che ci dia questo dono della fortezza, del consiglio, di capire che cosa fare, della fortezza di farlo, la scienza, anche la scienza. Perché se il Signore non aiuta il nostro cervello a capire, capiamo poco, sapete noi. Vedete che anche gli scienziati di questo mondo, se riescono a imbroccare una via, una teoria, una qualcosa, si sono scienziati da una parte, ma poi sono magari ignorantissimi dall'altra. Non c'è uno scienziato che sia scienziato in tutte le materie. Se un astronomo in astronomia, se un medico nella medicina, nei vari settori, ma noi abbiamo una scienza molto limitata. Però se preghiamo lo Spirito Santo, anche i vostri figlioli, i ragazzi che conoscete, che studiano, i vostri nipoti, quello, suggerite questo quando hanno gli esami da fare, quando si trovano imbarazzati perché non si trovano bene nella scuola, non riescono. Insegnate loro a pregare lo Spirito Santo. Sapeste come apre l'intelletto lo Spirito Santo e come aiuta? Come aiuta? Dato che il Signore è stato tanto buono con me che mi ha fatto capire da giovane anche queste cose, io mi ricordo, magari la sera non mi ero preparata bene per i compiti del giorno dopo, andavo a scuola e dicevo, mamma mia, non ho fatto mica il mio dovere ieri, e dicevo, non merito mica che mi aiuti, però fammi questo favore, dicevo io, ti prometto domani studierò, ma adesso aiutami, e pregavo lo Spirito Santo, gloria, dicevo così. Non una volta che non abbia aiutato, non una volta, anche perfino di dire certe cose che non sapevo neanche di, che esistessero, e il momento me le ha suggerite, le ho dette e andava bene. Però bisogna vivere di fede e bisogna amare il Signore e pregarlo e dire, guarda, io, perché dobbiamo capire che noi siamo niente. Noi siamo limitatissimi, la vita non ce la siamo data a noi, l'intelligenza non ce la siamo data a noi, il modo di vivere l'abbiamo trovato, abbiamo subito, abbiamo... Tutto il Signore ci dà, tutto ci dà se noi ci mettiamo in ginocchio a pregare, però prima di tutto non dobbiamo essere schiavi del demonio, io quel peccato, questa è la prima cosa, via il peccato mortale. Di peccati veniali cosa volete? Ma anche di peccati veniali. Via i peccati veniali volontari. Sapete quali sono i peccati veniali volontari? So che non è bene quello. Però non è proprio un peccato mortale, lo faccio lo stesso. Inesorabilmente quelli finiranno col fare peccato mortale. Invece bisogna dire... Ci sono caduta, avevo tutta la buona volontà, Signore perdonami, la prossima volta starò più attenta, aiutami. Ecco allora sì, che non ci sia la cattiva volontà di fare neanche peccato veniale. E allora il Signore ci può aiutare, no? Se no, come fa? Se noi amiamo anche il male, non gravissimo, ma è sempre male, bisogna che lo detestiamo quello. Ci cadremo, sì, perché siamo deboli, ma ci mettiamo in ginocchio a dire, Signore, perdonami, guarda, sono stato proprio stupido, sono stato ignorante, sono stato distratto, tutto quello che vuoi, ma non lo volevo, non lo volevo, ci sono caduto. Allora è un altro. Ecco, la fortezza, la scienza, la pietà. La pietà. Sapete cos'è la pietà? E amare Dio. E dire, Signore, aiutami. Signore, guarda, sono poco, sono debole, non riesco a far questo, non posso fare. Aiutami, Signore, io mi metto in ginocchio, ti do la lode, perché tu sei perfetto. Tu sai tutto, tu conosci tutto. Va bene, do lode a Dio, a pietà prima. E poi riconosco la mia debolezza e ti prego, Signore. Perché davanti a Dio la prima cosa che dobbiamo fare è metterci in ginocchio e pregare. Ma non si è mai, nella preghiera che diciamo alla Madonna, non si è mai udito che chi ti ha invocato non sia stato aiutato. La Madonna è il tramite tra noi e Dio. Gesù si è incarnato attraverso chi? Attraverso la Madonna. È la Madonna che ci ha dato Gesù. E noi adesso, per andare alla Trinità, dobbiamo passare attraverso la Madonna, che è lei, col suo figlio, che ha dato il figlio di Dio qua su questa terra, ha dato la carne, il sangue, è lei tramite. Non c'è preghiera, sapete, che arrivi alla Trinità diretta se non passa attraverso la Madonna. Ecco perché è la grande intercessrice per noi. Ecco perché ogni tanto appare, ci sono questi santuari. Ma perché li permette? Perché anche li vuole, a volte lo chiede una chiesa così. Perché no? Perché ci invita a pregare in modo che la preghiera lei la possa offrire alla Trinità. È il tramite. Guardate, qua c'è tutta l'umanità, cominciando dagli apostoli, dai papi, dai martiri, da tutte che volete. Distaccata, tramite c'è lei. È sempre donna, è sempre della nostra carne umana. Non è uno spirito la Madonna. Era una donna, è nata come tutti, però è nata senza peccato originale. E questa è la sua grande forza. In virtù di questa sua purezza è diventata madre di Cristo. Noi abbiamo avuto il perdono dei peccati, cominciando da quello di Adamo ed Eva e finendo da tutti i nostri personali, proprio per intercessione di Gesù. È lui che si è offerto al Padre per riparare per noi. Ma chi è che ha dato la vita a Gesù? Maria. Questa è il disegno divino. Quindi noi andremo alla Trinità attraverso Maria. E la Trinità ci dà tutte le grazie necessarie attraverso Maria, perché Maria ha dato la vita a Gesù, il figlio di Dio, che è quello che ha pagato per noi. È bellissimo questo, sapete. Nella sintesi del paradiso, appena il nostro corpo finirà e l'anima nostra si libererà dal corpo, queste verità le vedremo così lampanti, così chiare. Però ce le rivela anche qui, ce le dice anche qui. Perché la Chiesa venera così la Madonna? Non la adora, perché si adora solo Dio, ma venera la Madonna, perché ci ha dato Gesù. Gesù che ci ha ottenuto il perdono dei peccati. Se la Madonna, pensate, se per disgrazia la Madonna avesse detto di no, saremmo tutti condannati all'inferno. Tutti dannati. E perché non ci sarebbe salvezza? Non ci sarebbe. Adesso abbiamo questo grande dono del sacramento della confessione, no? Perché Gesù è morto, ci ha ottenuto il perdono dei peccati, ma Gesù è nato da Maria. Perciò, guardate, l'intercessione di Maria Santissima è importantissima. Non c'è salvezza senza la sua intercessione. E poi ultimo, questi sono i doni dello Spirito Santo, se vi ricordate, il timore di Dio, che è la base di tutto. Perché se io ho l'idea giusta di chi è Dio, la perfezione perfetta, la perfezione di tutti, di onnisciente, onnipotente, a tutte le perfezioni Dio, e chi ci arriva con le nostre imperfezioni così? E allora mettiamoci in ginocchio. Il timore di Dio ha come base la grande, grande, grandissima virtù che si chiama umiltà. A San Tommaso, sua sorella, mi pare, ha scritto di dire qual è la virtù più necessaria. Dice, e lui ha detto l'umiltà. E la seconda, l'umiltà. E la terza, l'umiltà. L'umiltà è il conoscere che noi dipendiamo tutto da Dio, riconoscerci peccatori, perché involontariamente o volontariamente siamo molto imperfetti. Ditemi, chi è perfetto in questo mondo? E allora, ecco, il timore di Dio ci fa mettere in ginocchio e dire, Signore, perdonami, Signore, aiutami. Questi sono i doni dello Spirito Santo che otteniamo proprio con l'aiuto di Maria Santissima, la quale queste cose ce le ha anche dette nel Magnificat, no? È la preghiera più lunga che la Madonna abbia fatto con Santa Elisabetta, no? Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore. Eccolo là. La sua gloria, la gloria di Maria, è proprio l'aver riconosciuto che è il Signore che fa tutto. E il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Perché Gesù è anche il Salvatore di Maria. È Gesù che ha ottenuto, figlio di Dio, che Maria nascesse senza peccato originale, che non cadesse mai neanche nel minimo peccato in tutta la vita. Ma lei lo riconosce, è il Signore. Non è per detto sua. Ecco l'umiltà. Dunque, scusatemi. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. L'umiltà, ecco perché è necessario essere umili. Ha guardato l'umiltà, non ha detto non ha guardato la purezza, non ha guardato la bravura, l'intelligenza, tutte, no, l'umiltà. Se volete ricevere grazie dal Signore, mettetevi in ginocchio e dite: Signore, io non merito nulla, ma Tu sei la bontà infinita, Tu sei la carità infinita, aiutami. Ma cominciamo a metterci in ginocchio noi e dire: non merito niente. È tutto Tu che fai, è tutta la Tua bontà. E allora ecco che dice: d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Perché? Perché grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Non le ha fatte lei le grandi cose, le ha fatte Dio Onnipotente, e santo è il suo nome. Vedete che riconoscere quello che Gesù, che Dio Padre, che Gesù figlio suo, che lo Spirito Santo ha operato in lei, ma dice: sono opere di Dio, non le meditavo io, ha fatto tutto Lui. E nella nostra vita, se voi guardate, fa tutto il Signore, se noi ci fidiamo di Lui, è Lui. Io a volte mi ripenso, penso poco alla vita così che ho passato, ma dico: ma chi è che mi ha fatto superare certe difficoltà? Cioè, ma è solo Lui. In ultima analisi, mica con le mie forze. Io sarei, mamma mia, sarei morta molto quante volte. Lui no, fa tutto Lui. E bisogna riconoscere questo. Però Lui, il Signore, il Dio Onnipotente, Onnisciente, desidera che noi, con la nostra libertà, diciamo di sì o di no. Ecco questo, ecco la nostra responsabilità, capite? È quella di dire di sì al Signore, sia fatto secondo la tua volontà. Non mi piace questo, beh Signore, pazienza. Io dico a me stessa, che mi piaccia? No, perché certo il dolore non piace a nessuno. Però se la salvezza viene attraverso il dolore, fai tu, Signore, io mi fido di te. So che tu sei onnipotente, so che tu sei onnisciente, so che tu sei carità infinita, che sei morto soffrendo quello che hai sofferto proprio per me, per ciascuno di noi, sapete? Gesù è morto, anche fossimo stati uno solo di noi. Vedete come ci insegna la Madonna? Perché lei, piena di Spirito Santo, aveva capito bene le cose. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, le ha riconosciute? E santo è il suo nome, non il mio nome, il suo. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Il santo timore di Dio è riassunto di tutte le grazie. Io devo aver paura, paura del peccato, paura di Satana, paura della nostra debolezza, ma devo avere la totale fiducia in Dio, la totale fiducia nell'intercessione di Maria e anche di tutti i santi, se volete, perché anche loro ci aiutano tantissimo, ci aiutano, loro ci aiutano. Ma anche i santi in paradiso che cosa fanno? Pregano per noi. La Madonna intercede per noi, certo con una potenza molto più grande di tutti gli altri santi, logico, è la madre di Dio. Anche quando Gesù, vedete, l'ha permesso, nelle nozze di Cana, dice, ma che cosa c'entro io? Dice Gesù, no, coloro, anche se sono, se non hanno più vino. E la Madonna, mica si è scomposta, ha detto ai servi, fate tutto quello che egli vi dirà. Era talmente sicura la Madonna che lui avrebbe agito, che lui li avrebbe aiutati, quegli sposi. Perché? Perché lei è intervenuta. Credete che il Signore non avesse, Gesù non avesse capito che erano gli sgoccioli del vino che avevano bisogno? Certo che lui sa tutto, è Dio, Gesù è Dio, no? Sapeva. Però ha aspettato che la Madonna intervenisse. E non è venuto ancora il mio tempo, dice Gesù, però lei l'ha fatto accelerare il suo tempo. Sì, non è stato capace di dire di no alla Madonna. Ed è così sempre se noi preghiamo. Se noi preghiamo abbiamo bisogno di una grazia, ma diciamo, preghiamo la Madonna che interceda a lei. Volete che Gesù non gli dica di no? Che gli dica di no? Ha spiegato la potenza del suo braccio, dice, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Oh. Vedrete che cosa assisteremo noi. Vedrete che crollo che vedremo noi, come è sempre successo nella storia, dei potenti. Guardate che fide hanno fatto i potenti. Lo studiamo nella storia. Ha fatto una fine miserabile tutto. Pensate solo alla fine di Mussolini. Siamo qua a Milano. Come l'hanno impiccato qua, come l'hanno appeso dopo averlo ucciso. No, poveri. Ha ragione la Madonna. Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, tutti i potenti di adesso saranno rovesciati, state tranquille, e ha innalzato gli umili. Pensate tutti gli imperatori, tutti questi grandi che sono, se vengono ricordati. E una Santa Bernadette, per esempio, definita ignorante anche dal suo parroco, una povera cretinetta, dicevano, guardatela. È così, Signore, è così. Ha ricolmato di beni gli affamati e ha rimandato i ricchi a mani vuote, quelli che anelano. Del resto, guardate, si dice sempre, la bara non ha tasche, vero? Quando saremo dentro in una cassa, se, perché qua bisogna dire anche se, perché se viene un'atomica, altro che casse, ma non importa, lasciamo stare. La cassa non ha tasche. Tutti lasciamo qua tutto. Siamo tanto attaccati al denaro, siamo tanto attaccati ai piaceri, siamo tanto attaccati a quella casa, a quell'oggetto, a quella. E dobbiamo lasciare qua tutto. Perché non è meglio staccarsi anche prima? Cioè, adoperare le cose perché è necessario, il Signore ce le dà. Ringraziamo di avere una casa, ringraziamo di avere tutto il necessario della casa, così, però dobbiamo lasciare qua tutto, non attacchiamoci. Io ho visto delle persone disperarsi perché si era rotto una statua, si era rotto un ninnolo, ma che cosa ti serve per l'eternità? Che cosa ti serve quel ninnolo, quella statua, quell'oggetto, quella cosa? E a volte ci si attacca a quelle cretinate che sono proprio vere cretinate, sapete? Perché il momento della morte noi le lasciamo qua. Non ci stacchiamo da tutto e credete che siano quegli oggetti là che ci salvano. Proviamo a ragionare, per favore. perché a volte ci lasciamo prendere dall'istinto, dal sentimento, ma no, io non dico che il sentimento non è una buona cosa, però il sentimento può essere buono e può essere cattivo. È un sentimento l'amore, ma è un sentimento che è l'odio. La simpatia è un sentimento e l'antipatia è anche un sentimento, ma io non mi posso permettere di avere antipatia contro nessuno. No, il Signore non vuole, vuole che amiamo tutti. Sarà più perfetto, meno perfetto, ma che giudici siamo noi per sapere che quello, beh, più simpatico, più antipatico, ma che legge è quella della simpatia e antipatia? Che può essere anche dall'istinto, da tante cose sbagliate. La carità non si basa sulla simpatia e sull'antipatia, no, eh? Io amo perché è una persona umana, è un figlio di Dio, una figlia di Dio, e va bene. Posso andare più d'accordo con uno che con un altro, logico, perché anche dai temperamenti, ma ho io in mano le leggi della perfezione da dire questo vale e questo non vale? Perché noi nasciamo tutti con un temperamento, uno diverso dall'altro. Anche i figli non hanno il temperamento dei genitori, e per questo allora i genitori devono strapazzare i figli e imporre loro una legge. No, sei fatto diverso, sei a gusti diversi. A uno piace bianco, l'altro piace nero, l'altro piace giallo, l'altro piace rosso, ma che siamo liberi. Se il Signore rispetta la nostra libertà, perché tra noi non ci rispettiamo? Che quante beghe e anche quante conseguenze gravi di divisioni di marito e moglie, eccetera, avvengono per queste cretinate. Mamma mia, ma possiamo stare tranquilli? A te piace questo? Ma sì, benedetto, va bene. A me piace l'altro, faccio quello che mi piace. Ma io non devo imporre la mia volontà agli altri, non ho mica le basi della perfezione nella mia testa. Il rispetto reciproco che viene dalla carità reciproca. Se si ama Dio, si accettano tutte le persone come sono, non come dovrebbero essere, secondo la nostra testa. Quante divisioni di meno sarebbero dei mariti e mogli, quante beghe di meno nella famiglia. Mi raccontavano quando facevano gli esercizi, sapete, ci raccontavano fatti così, e dicevano che due frati andavano d'accordo, a loro avevano questa idea di rispettare tutti, e a già anziani dicevano: io non ho mai litigato con nessuno, provo a litigare, dai proviamo, hanno detto questi due frati, litighiamo, io voglio così che questa mattonella sia messa qua e io dico di no. Sono andati avanti per un poco, no? Dico, no, va qua, no, va là. A un certo punto uno ha detto: la vuoi là, ma c'è là. Non erano capaci. Ma perché noi litighiamo a volte per delle cretinate che non stanno nel cielo in terra? E ce la prendiamo anche. E perdiamo la pace. Ma se ci rispettassimo? Guardate, non sono due persone al mondo che siano uguali, che abbiano gli stessi gusti, perché il Signore è talmente onnipotente che ci ha fatto ciascuno a suo modo. Miliardi di persone, ma non ce ne sono due di uguali, neanche i due gemelli. Perché non dobbiamo rispettarsi? Perché? Che legge c'è? Io possiedo tutti i canoni della bellezza, tutti i canoni della sapienza, tutti i canoni della bontà. Ma no, ma no. Ma no. E sapete quante beghe di meno, quante mancanze di carità di meno, quanto soprattutto divisioni e malesseri e cattiverie di meno. Se ci rispettassimo, se ognuno dicesse, ognuno è fatto a suo modo, no? E la Madonna ci dice, ha innalzato gli umili, non ha rovesciato i potenti dai troni. Anche noi nel piccolo potremmo essere potenti, potremmo crederci di possedere la perfezione, che le cose vanno bene come le penso io. Se ha fatto così quei potenti dei, guardate gli imperatori, guardate, ma ha innalzato gli umili, ha innalzato gli umili. Pensiamoci, ha ricolmato di beni gli affamati e ha rimandato i ricchi a mani vuote. Anche, non parliamo, non interpretiamolo solo materialmente, ma spiritualmente. Uno che si sente di possedere tutti i beni spirituali, di essere capace, intelligente, e ha rimandato i ricchi. Anche i ricchi, guardate, come vi ho detto, la bara non ha tasche. Ricordatelo. E poi dice, ha soccorso Israele, va bene, perché lei, è vero, il Signore è venuto prima di tutto, a redimere il suo popolo. L'aveva scelto. Adesso, in questo momento, il suo popolo, gli ebrei, ce ne sono tanti che si sono convertiti e hanno capito che Gesù era veramente il Figlio di Dio, il Salvatore. Ma ci sono di quelli che sono incaponiti, incaponiti proprio. Anzi, i capi della massoneria internazionale sono gli ebrei. Perché? Perché si sono ribellati a Dio, non hanno voluto accettare Gesù. Non hanno voluto accettare il Figlio di Dio. Allora noi che cosa dobbiamo fare? Guardiamo noi che cosa dobbiamo fare. Prima di tutto dobbiamo accettare la legge di Dio. Non saremo mica più intelligenti di Dio, non saremo mica più capaci di comprendere le cose noi. Ah, Dio non stupido, io sì che capisco come vanno le cose, no, mi dispiace. Satana la pensa così, ma vedete dov'è finito? I dannati l'hanno pensata così. Io posso fare senza Dio, non possiamo fare senza Dio. Ma quando abbiamo accettato Dio, dobbiamo accettare anche la sua legge. Dobbiamo accettare quello che Lui ci ha insegnato. Non dire fin qua mi va bene e da qua in poi no. Non posso. Non posso, Dio è totalitario. O siete con me o siete contro di me. O servite Dio o servite Mammona. Lui ce le ha dette le cose. Se noi prendessimo quel famoso Vangelo e invece di leggere tante cretinate che ci sono, leggessimo il Vangelo, io lo ripeterò per l'ennesima volta, vi verrà fuori dagli occhi, ma prima di andare a letto leggetevi. Mettete il segno per non saltare niente, per non saltare niente del Vangelo. Ma guardate che là Gesù ci dice tutto, ci dice quello che dobbiamo fare, quello che non dobbiamo fare. Leggete solo un brano piccolo, un pensiero piccolo, anche solo questa frase, o servite Dio o servite Mammona. Non c'è via di mezzo, il ni non esiste. O noi siamo convinti che quello che ha detto Gesù è bene. Adesso abbiamo anche tanti aiuti, sapete. Abbiamo un Papa che, grazie a Dio, l'ha proprio voluto lui e messo lui. Leggete quello che Papa dice. E guardate che tratta di tanti argomenti attuali. Là, lui dice, ci trasmette la verità. Lui ci trasmette la verità. È inutile, perché se noi ragioniamo e diciamo, ma poverini, ma quelli che sono gay, diciamo, no? La natura li ha fatti così, non è vero niente, sapete. Io ho studiato un trattato di universitario, che nascano proprio fuori della natura così, uno su 400.000. Ed è un trattato universitario fatto non da sacerdoti, non da professori, da studiosi. Il resto è tutto vizio, il resto è tutto peccato. È spaventoso, sapete, se voi pensate. ed è un peccato che grida vendetta al cospetto di Dio. Leggete i peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio. Come non dare la giusta mercede agli operai? È uno dei peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio, l'ultimo. Ma il peccato impuro contro natura, che noi lo studiavamo da piccoli, perché studiavamo il catechismo e non sapevamo neanche cos'era, perché una volta non si sapeva neanche che cos'era. Io mi ricordo mia mamma, me la ricordo ancora la scena, è venuta a casa, aveva una faccia sconvolta, siccome mia mamma, anche se aveva un pensiero, lo si leggeva in faccia. Al contrario di me, che nessuno capiva quel che pensavo, ma lei no, era uno specchio. Allora abbiamo detto subito, mamma, che cosa è successo? Ah, niente. Allora io faccio segno a mio fratello, vai che dopo a me me lo dice, no? Perché dopo morta mia nonna io ero diventata l'amica di mia mamma, allora mi diceva tutto. Io non sapessi cosa ho saputo, dice che sapessi. Insomma, era fuori di lei dalla meraviglia. Aveva conosciuto il peccato impuro contro natura, gliel'avevano detto, non lo sapeva, era sposata e aveva già due figli, tre, no? Ma una volta, ecco, adesso ditemi come si fa. Il peccato resta peccato, non è cambiato niente, non solo da 2000 anni fa, in qua, che è venuto Gesù a definirci bene le cose, ma dalla creazione. Il Signore li ha creati maschio e femmina e vide che ciò era buono. Leggete la Sacra Scrittura. Non ha creato due donne o due uomini e una donna, no. Ha creato maschio e femmina e disse che ciò era buono. Io ho fatto voto di castità perché sono suora, ma ho rinunciato a un bene, sapete, non ho rinunciato a un male. Perché il matrimonio è un grande sacramento ed è quello che il Signore ha detto a tutti. Crescete, moltiplicatevi e riempite la terra. Ma un uomo e una donna. E dopo nel Vangelo lo ripete e dice guai a chi va contro questa legge. Ora, perché lo Stato, perché quelli che seguono Satana dicono no, hai permesso, bisogna capire, no, mi dispiace, guardate, non è permesso. Adesso poi, con le cure che ci sono, anche se uno fosse nato con questa menomazione, con le iniezioni di ormoni che possono fare, lo metterebbero a posto. È solo peccato, è solo contro, ed uno dei peccati più gravi, che gridano vendetta al cospetto di Dio. Come possiamo dire che va bene? Come possiamo giustificarlo? È così tutto. L'omicidio è sempre stato un grande peccato, no, adesso è lecito. Guardate che cosa succede. Il Signore lo permette che vada a rotoli questo mondo fino a che interverrà Lui e dopo vedrete, perché il Signore, Lui sa tutto, Lui conosce tutto, però a un certo momento dice basta, e quando dice basta Lui c'è da tremare, eh? Perché è il padrone del cielo e della terra, ha creato Lui tutto. Difatti andiamo incontro a una guerra mondiale, andiamo incontro e verrà, sapete, non so quando, ma verrà. E allora, quando toccheremo con mano tutto questo, diremo, oh mamma mia, ma perché non pensarci prima? Ma perché non pregare? Perché non ascoltare la legge di Dio? Perché non pregare la Madonna, intercedere? Vedete, io proprio vi supplico, vi prego, fate vostre queste parole, perché io sapete che vi trasmetto solo la verità. Il mio compito è quello di trasmettere la verità. Io non ho altro compito. Difatti sono mai venuta a chiedere a ciascuno di voi sei convinto o non sei convinto. Siete liberi. Liberi di accettarla la verità, liberi di di andare contro. Sta a voi, alla vostra coscienza. Ricordatevi, io ho provato il giudice, la riputo di morte vedere il giudice. Siamo noi soli di fronte a Dio, non c'è nessuno che ci possa né scusare né, e non possiamo dare la colpa a nessuno. La siamo nudi, soli noi davanti a Dio. Allora fate questo proposito, perché di mancanze, di manchevolezze ne abbiamo tutti, ma c'è la confessione. Per carità, che nessuno dica, beh, mi confesserò domani, vado a fare la comunione intanto. No, non fate le comunioni sacrilege, vi prego. Perché dice chiaro San Paolo, mangereste la vostra condanna. Perciò se io so di avere solo peccati veniali, per carità, faccio un atto di dolore anche nella mia. Ma se ho peccati mortali, non vado a fare la comunione. Vado prima a confessarmi. Non mi sento, non accorgo. Andate in una chiesa dove non vi conosce nessuno. Andate dal prete anche più scalzacane, che non importa. Non importa che il prete sia santo lui o no. No, 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 no. Se è sacerdote, secondo l'ordine che si è ordinato dalla Chiesa, state tranquilli. Anche se il prete fosse in peccato mortale, voi siete. Perché è Dio che... Io ti assolvo, ma non è il prete che assolve, è Dio che assolve. Pensate alle parole che dice, io ti assolvo dei tuoi peccati. Può un uomo assolvere un altro? No. È Dio in quel momento, perché questo è il sacerdote che abbiamo davanti, ha la potestà. Il Signore gliel'ha data. E non ha guardato i meriti di quel prete, no, 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 no. Ricordatevelo questo sempre, sempre. E se vi trovate uno scontro, non so, un malessere, una cosa, la prima cosa dite, Signore, perdonami. Pensatelo, anche se non lo potete dire, perché può succedere di avere un malessere, uno scontro, una qualche cosa. E quelli che non riescono neanche a dire questo e muoiono magari in peccato mortale, capirti cos'è? Guardate che sì. Si tratta della vita eterna, eh? Io non posso essere sicuro che fra un minuto non sarò morta, non lo so. Quindi anche se disgraziatamente cadete in peccato mortale e dopo capite, pentitevi subito, perché se anche accadesse che morite dopo un minuto, siete, non andate all'inferno, perché è terribile l'inferno, è terribile. C'è l'odio eterno e c'è ogni sofferenza possibile e immaginabile. E non si muore mai, perché è eterno. Come eterna la beatitudine. Allora oggi che è la festa di Pentecoste, preghiamo tanto lo Spirito Santo, che ci illumini, che ci faccia capire queste cose, che ce li faccia digerire e che dopo ci ottenga la forza di viverle. Allora, adesso in giugno non ci sarà la catechesi, a Dio piacendo riprenderemo a settembre. Il 23 agosto, dal 23 agosto al 26 ci sono gli esercizi spirituali, abbiamo dovuto anticiparli perché le suore non avevano più posto, non so, avevano degli impegni. Ad ogni modo, i soliti esercizi spirituali che teniamo a digiuno, vero? Vanno dal 23 al 26. E voi? Dica solo.
Prenotarsi.
Ecco, prenotarsi è la signora Nagi, come sapete sempre. Va bene? Che è sempre a nostra disposizione, dobbiamo dirle un grazie grandissimo, così. Va bene, sì, sempre. Ecco, e vi auguro buone vacanze. Ci ha dato Gesù Cristo. Grazie.